Palla in tribuna, in collaborazione con Pizza Fantasy, Acustica Santa Chiara, Cup Service, Gruppo Ferrari.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio, buona settimana, si legge Radio Parma, si scrive Palla in tribuna, è lunedì, allora tanti messaggi al 333-9200-170 già prima della trasmissione, una lunga giornata dedicata allo sport su Radio Parma, su TV Parma. Adesso Palla in tribuna, stasera c'è Basport alle 21 e qui arrivano un sacco di messaggi, poi dopo sentiamo anche gli Asprillas, abbiamo tante voci, tanti ospiti per commentare il pareggio in rimonta del Parma a Lecce. Allora facciamo così, 333-9200-170, leggo il primo messaggio. Roberto, giusto il pari, la cosa positiva è che c'ha sempre creduto, manca qualcosina, lo rileggo dopo perché manca una parola, chiedo a Roberto di rimandarcelo bene che non voglio sbagliarmi. Daniele da Medesano, altro che gatto, sabato sera abbiamo mangiato un leone vivo, al di là di tutto il Parma non avrebbe meritato la sconfitta, guardando i numeri crociati hanno tirato nello specchio più del doppio del Lecce e Falcone ha fatto 7 parate eccezionali contro le due di Suzuki, grande soddisfazione per la prestazione di Eno, Holquist e Anas Hayes, esordienti in Serie A. Dispiace per gli infortuni di Hernani e Som, coperta cortissima a centrocampo, speriamo di non rimpiangere Cyprien. Questo invece è Davidone, sabato partita da batticuore con Lesignano da Parenti, dove tra l'altro ho avuto il piacere di conoscere un altro vostro affissionato chattatore, Simo da Mezzani, che saluto, e nel tornare a casa ascoltando la radiocronaca di Alberto Dalla Tana, al gol a momenti faccio finire fuori strada mio figlio a cui stavo facendo un po' di pratica con la guida, un urlo degno dei migliori radiocronisti brasiliani, grande Alberto che salutiamo e che stasera vi aspetta a Bar Sport. Allora, altri messaggi tra poco, il primo servizio del TG Sport con la voce di Pecchia per tornare a parlare del pareggio contro il Lecce.
Chi l'ha vista da fuori, forse a casa, e disinteressatamente questa partita, credo si sia divertito.
E i tifosi crociati hanno sofferto per più di un'ora, hanno goduto, hanno esultato. Lecce Parma, con le sue emozioni, con i suoi errori, riconcilia con il gioco del calcio. Più partite in una, più episodi, spartiacque, hanno reso l'analisi del match ancora più complessa. Il Parma ha tenuto in mano le redini della partita in avvio, ma dopo alcuni campanelli d'allarme si è fatto trafiggere da Dorgu. Nel primo tempo i crociati hanno mostrato personalità, ma poca precisione nelle rifiniture e nelle conclusioni, tanti tiri, a volte velleitari. Con il Lecce in 10 e inizio secondo tempo c'erano tutte le condizioni per mettere sotto i salentini, ma il Parma si è fatto sorprendere di nuovo. Rosso a Cancellieri, gol del 2-0. Nonostante un colpo da KO, i crociati si sono rimessi a macinare gioco, trascinati da Bernabé. Il Lecce, complice l'uscita di Ramadani, l'uomo d'ordine, si è sfilacciato soprattutto nell'ultimo quarto d'ora. È iniziata una partita fatta di corsa, squadre lunghe e tanti errori. Le uscite di Suzuki, Bernabé il leader, Ai e No, le sorprese sono i volti da copertina di un pareggio che muove la classifica e fa morale, perché il Parma era a un minuto dalla terza sconfitta consecutiva. Dopo 5 giornate la classifica dice più 2 sul Monza terzultimo, l'attacco viaggia a ritmi da prime posizioni, ma con 9 reti subite i crociati hanno la peggior difesa della Serie A. Per Pecchia ci sono da valutare le condizioni di Som ed Hernani, usciti malconci dalla sfida di sabato, con Esteves ancora ai box, il centrocampo è in emergenza.
Noi il gol l'avremmo potuto fare molto prima, poi però rimangono negli occhi le due ripartenze in cui Suzuki è stato bravissimo, in alcune l'altra Lecce l'ha sprecata, però prima di queste noi siamo andati molto vicino al gol, Falcone è stato straordinario, e quindi una partita che per quanto mi riguarda l'analizzo, io sono meritatamente, ce ne torniamo a casa con un punto.
Palla in tribuna.
Così quindi l'analisi di Pecchia. Ragazzi, abbiamo dei giocatori che sbaglieranno per ingenuità, ma hanno un cuore d'oro, si vede che tengono la squadra e noi teniamo a loro. Avanti così e forza Parma, sempre Rino. In tanti continuano ad invocare equilibrio, ma i primi a non praticarlo sono proprio squadre tecnico, scrive Ale. Allora, ci sentiamo un attimo anche l'audio degli Asprillas, il migliore e il peggiore. Sentiamo chi hanno eletto.
Buongiorno a tutti, amici di Palla in Tribuna, da Don Paolo degli Asprillas. Lecce Parma 2-2. Migliore in campo assolutamente Antoine Hainaut, decisivo nel gol del pareggio e protagonista della rimonta gialloblu con sempre tanto impegno e tanta voglia di far bene, di sradicare ogni pallone. Peggiore in campo, purtroppo, Weah Koulibaly, autore di clamorose sviste difensive, la deviazione, una sfortunata deviazione sulla posizione, veramente in sofferenza contro l'attacco salentino. Un saluto a tutti, non vi perdete una puntata di Palla in Tribuna e iscrivetevi al nostro canale. Alla prossima, forza Parma!
Così, e un saluto Vaglia Sprilas. Allora, Roberto è stato gentilissimo e ci ha aggiustato il messaggio, giusto il pari. La cosa positiva è che la squadra ci ha sempre creduto, il problema è che commettiamo troppi errori difensivi e questa media gol presi sono troppi. Poi abbiamo grossi problemi a centrocampo, dove siamo corti, con la scelta di mettere fuori Rosa Cyprien, scelta societaria giusta o no? Vedremo. Questo è Roberto che ci ha scritto. Allora, Alice, Simone, Patrick ci salutano e ci ascoltano sempre dal lavoro. Forza Parma. Allora, ciao Alice, Simone e Patrick, che ci fa piacere, insomma, sapere, anche a volte anche da lontano, ci ascoltano, col fatto che c'è l'app di TV Parma, che c'è lo streaming sul sito di Radio Parma. Per noi è un piacere raggiungere anche chi un tempo non raggiungevamo, insomma, perché con le frequenze si arriva fino a una certa distanza. Un lungo messaggio di Andrea, e io vi leggo un attimo. È bello ragionare in ottica Parma, e lo facciamo, avremo modo in maniera di farla molto approfondita. Vi leggo un attimo la classifica, perché è una classifica molto 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 strana rispetto al solito. Non c'è nessuno in fuga, intanto punteggio pieno, manco a dirlo, perché la squadra che è davanti è il Torino, che ha 3 vittorie e 2 pareggi, 11 punti, è da solo in testa al Toro, non accadeva da un pochino, e seguono Napoli Udinese con 10 punti, quindi abbiamo 2 sorprese nei primi 3 posti. Seguono Juventus e Empoli con 9 punti, altra sorpresa, secondo me la sorpresona di inizio campionato è l'Empoli di D'Aversa, e Inter 8 punti a pari punti con il Milan, poi c'è la Lazio 7, Atalanta, Roma, Hellas, Fiorentina, Bologna 6, e poi inizia il gruppone salvezza guidato dal Parma, che ha 5 punti come Genoa e Lecce, segue il Venezia 4, Monza 3, Como e Cagliari 2. Allora, secondo me, poi vi chiedo se la pensate così, la lotta a scudetto non si è assolutamente delineata, perché c'è tantissima confusione davanti e c'è chi è destinato per vari motivi a scendere dopo. La lotta a salvezza invece inizia un pochino a delinearsi. Pensate un po', togliete l'Empoli che là in alto ne ha 9, non ne ha comunque 18 di punti, però ne ha 9 ed è più al sicuro. L'Hellas e il Bologna ne hanno 6, il Parma ne ha 5, il Genoa ne ha 5, il Lecce ne ha 5, il Venezia ne ha 4, il Monza ne ha 3, Como e Cagliari 2. Secondo me, se dovessimo semplificare, sono queste 8-9 squadre che sono, insomma, destinate a giocarsi la salvezza. Secondo me il Parma può dire la sua con tante di queste, ecco, insomma, giusto per semplificare, poi magari mi sbaglio. Tra poco sentiamo un'analisi, siccome molto onesta, molto puntuale, del match da parte dell'allenatore dell'Udinese Gotti. Vi leggo invece l'analisi di Andrea. Mi spiace dirlo, ma l'avevo detto ad aprile, se fossimo in Atina con Pecchi avremmo preso tanti gol, e infatti siamo oggi la peggior difesa di Serie A. Penso che in queste 5 partite siamo stati fortunati ad affrontare squadre blasonate, non in forma e in rodaggio, e forse abbiamo accelerato un po' la preparazione, mi spiego così anche i numerosi infortuni, ma ora dico che non si può continuare a giocare con 4-2-3-1, che è quasi sempre un 4-2-4 e quasi mai un 4-3-3. Pecchia deve assolutamente trovare uno schema di gioco per noi più equilibrato, scrive Andrea. Mark ci scrive: bene il risultato, ma i temi in discussione sono Pecchia che fa solo 4 cambi, pochi ricambi in panca, punto interrogativo, peggior difesa del campionato, rivedere il modulo, la voglia di dare tutto dei subentranti a differenza di qualche giocatore titolare. Questo credo che sia il terzo punto. Questo. Dopo lo chiedo al primo ospite, che sarà Luca Ampollini. Questo è il Cagno. Cagno ci scrive: il bello e il brutto del Parma dei giovani, entusiasmo, ingenuità, tecniche, errori di gioventù. Io sposo la linea della società e mi diverto. Avanti così, ci scrive. Permettetemi, da papà di un portiere, di dare un voto altissimo a Falcone, che ha fatto delle parate incredibili. Bravo anche Suzuki, scrive Davidone. È vero che Koulibaly ha giocato male, ma è fuori ruolo e a sinistra rende il 20%. Assurdo, perché è in una forma strepitosa. Piuttosto bisogna chiedere alla società per Juju lasciato in prestito per la punta. E io dico che a me Koulibaly l'anno scorso era piaciuto più a sinistra che a destra, ve lo dico. Quest'anno a sinistra sta facendo fatica, questo mi sembra evidente, vista anche la parità con l'Udinese, quindi così. Allora, andiamo a sentire una lunga analisi da parte di Gotti a fine partita.
Sarei più propenso a dire che una partita di grande dispendio, di grande intensità, di tante corse lunghe, che ha portato a perdere lucidità a tutte e due le squadre, perché tutti questi ribaltamenti di fronte, le occasioni da una parte e dall'altra parte sono anche frutto della perdita di lucidità, e quindi è quello maggiormente l'imputato dell'epilogo della partita. E poi non possiamo neanche dire peccato di gioventù, perché Gilbert si fa espellere, non è propriamente, perché Ramadani esce in quel modo e non è propriamente un ragazzo, perché Krstović, pur giovane, comunque un ragazzo esperto, però è arrivato probabilmente cotto alle decisioni degli ultimi minuti.
Volevo chiederle come giudica la gestione della gara del secondo tempo piuttosto che del primo, cioè che differenze ha visto, i ragazzi avrebbero potuto gestirla meglio nel primo tempo oppure nel secondo c'era la possibilità di salire un po' di più per impedire al Parma di attaccare così come ha fatto?
Allora, bisognerebbe, per rispondere accuratamente alla sua domanda, bisognerebbe ricostruire veramente il film della partita. Il film della partita è fatto di un primo tempo dove il Lecce fa delle cose da Lecce e nel momento in cui concede poco, nel momento in cui va in vantaggio, secondo me poteva gestire meglio gli spazi in campo e invece è addirittura un po' troppo aggressivo nell'andare a prendere gli avversari, scopre delle zone di campo e concede di farsi giocare dentro da una squadra che ha le qualità per sfruttare queste cose qua. Già alla fine del primo tempo non ero molto contento di questa cosa. Poi all'inizio del secondo rimane in 10 e comincia un altro film che ti vede cercare di gestire in 10 contro 11 la partita contro una squadra che ha molte qualità davanti. Si arriva fino alla loro espulsione e contestualmente il 2-0. A quel punto dovrebbe essere una partita di gestione dell'aspettare il momento giusto per chiudere la partita definitivamente, cosa che da un lato abbiamo avuto occasione di fare, però intanto in mezzo, e reputo che sia una bravura di questo Parma, loro sono riusciti a crearsi parecchie occasioni sia ragionate sia frutto delle qualità di alcuni giocatori. Io in tutto questo percorso ho cercato di fare le mie analisi e di essere più tempestivo possibile nella lettura delle situazioni, perché tu hai concesso, però hai anche rischiato fortemente di chiuderla questa partita qui. E poi insomma c'è questo recupero che ci ricorderemo, ma io di sicuro ricorderò per molto tempo.
Palla in tribuna.
A me piace quando gli allenatori si dilungano e parlano loro, cioè preferisco allenatori lunghi che spiegano così che domande lunghe. Secondo me Gotti ha fatto un'analisi molto onesta della partita a fine gara. Sei d'accordo? Lo chiedo a Luca Ampolini. Ciao Luca.
Eccoci qua Marco, ciao. Sì, sono d'accordo. Magotti è una persona molto intelligente, equilibrata, persona colta, tra le altre cose, una persona che in questo mondo dovrebbe essere valorizzata molto di più. Ed è secondo me un allenatore molto preparato. Sì, ha fatto un'analisi corretta, mettendo giustamente anche quanto il Parma meritasse il pareggio. Questo è abbastanza pacifico, scontato, visto che insomma è vero che è arrivato in modo molto rocambolesco, ma è altrettanto vero che la partita è stata secondo me guidata sul piano del gioco, dei contenuti, quasi unicamente dal Parma in entrambi i tempi.
Luca, ti chiedo questo in merito alla partita del Parma. Beh, dopo delle domande che ci ha mandato il nostro Mark sono un po' sparse lungo la partita. Io resto in ottica Lecce, ma forse in ottica partita ci sono tanti episodi che hanno indirizzato i momenti della gara. Sono d'accordo con te che il copione l'abbia tenuto in mano il Parma. Comunque nei momenti però ci sono anche gli episodi, e gli episodi vogliono dire a volte anche gol subiti. Però c'è stato un momento in cui, che poi in televisione è apparso evidentissimo perché l'ha mandata a quel paese, sceso Ramadani, è completamente mancata la diga a centrocampo del Lecce. Poi è anche vero, come dice Gotti, che sul 2-0 hanno avuto l'occasione per fare il 3-0. Però da lì in poi Bernabé ha fatto assolutamente quello che voleva, e forse non solo Bernabé.
Ma io credo che tu abbia centrato veramente il punto. Ramadani è un giocatore che eravamo già un po' così. Descritto bene giovedì scorso a Calcio e Calcio, un giocatore che fa girare bene la squadra, che ha grande personalità, ed è un giocatore che secondo me la cui assenza si è sentita molto. Hai detto bene di Bernabé. Bernabé è da tutti, da tanti, votato come straordinario a Lecce, lo è stato sì, ma nel secondo tempo, soprattutto verso il finale di gara, nel primo è stato quasi invisibile, non riusciva mai a mettersi in luce, ha partecipato poco alla manovra offensiva.
E proprio anche Ramadani gli è stato lì quando è stato addosso, sì, sul gol del vantaggio, giusto?
Esattamente sì, ed effettivamente quello che dice è molto corretto, perché Ramadani quando è uscito ha lasciato veramente un buco in mezzo al campo, però è abbastanza normale, no? Che certe squadre che devono salvarsi non possono avere giocatori di medesima qualità come titolari e come subentranti. Quindi, dopo, io i motivi per cui lui l'ha sostituito non li conosco, ma effettivamente Lecce ha sentito molto la mancanza di questa sua guida a centrocampo dopo la sua uscita.
Eh sì, è curioso, adesso per carità, poi non forse, poi non esco troppo del tema Parma. Esce un centrale che tiene in piedi la squadra per un giallo, perché l'ha tirato, perché aveva anche il giallo sulle spalle,
sì,
e prende due gol. Ieri sera esce Çalhanoğlu e il Milan passa completamente per vie centrali e può segnarne 3 o 4 contro l'Inter. A volte ragionare sul giallo addosso del tuo uomo più importante a centrocampo può anche essere controproducente. L'abbiamo scoperto, sì, anche l'anno scorso con Esteves, quando è stato tirato giù quella volta alla fine del primo tempo.
Sì, sì, adesso è un po' così un trend abbastanza consolidato da parte degli allenatori. Lui è sicuramente sceso per questo motivo, ma va anche in ottica Parma questo discorso. Ti spiego anche perché. Perché il Parma ieri, si parla appunto di questa difesa che è la peggiore del campionato, vero, ma si parla troppo poco, secondo me, di un centrocampo adesso che è raffazzonato, ma comunque un po' in difficoltà, perché manca o l'Esteves o il Keita in forma di turno, perché ieri la squadra era formata a centrocampo, sì, lasciando perdere Hernani che giocava soprattutto da trequartista, poi dava una mano, ma lui partiva più avanti, da Somma che secondo me in mezzo al campo in fase di interdizione è un giocatore che fa fatica, e da Bernabé che è un po' un tuttocampista ma è un grande palleggiatore, cioè il classico uomo che deve supportare Bernabé in entrambe le fasi, ma soprattutto in fase di rottura, come può essere Esteves, come può essere Keita quando sarà in forma, perché Keita ha questa grande qualità, mancava. Anche il primo gol, se ci vai a vedere, è vero che c'è un errore di Koulibaly molto pesante, ma la libertà con cui il centrocampista del Lecce, sì, la libertà con cui il centrocampista del Lecce riesce a giocare il pallone in mediana, a vedere l'inserimento di Dorgu e a piazzargli un pallone perfetto con un uomo un pochino forte sulle sue caviglie, forse non ci sarebbe riuscito, avrebbe avuto qualche difficoltà in più. Il Parma secondo me adesso sta soffrendo soprattutto in fase non possesso questo.
Luca, due domande dirette di Mark, mi scuso con chi ha scritto altri messaggi ma pian piano ci arrivo. Pecchia che fa solo 4 cambi, aggiungo, non è la prima volta che non li fa tutti, pochi ricambi in panchina?
Sai, adesso io ho 4 cambi, lui di solito li fa sempre 5.
Quest'anno no?
Quest'anno no, però insomma adesso dovrei andarmi a rivedere un po' la cosa. Io credo che avesse anche esaurito gli slot e quindi non avesse la possibilità di fare il quinto. Pochi ricambi in panchina, c'è qualche infortunato, c'è una situazione che chiaramente in questo momento esige un po' una situazione di questo tipo. Ripeto, a mio modo di vedere la partita è stata condotta in modo molto autorevole. Poi è chiaro, non è che tu fossi sotto di 2 gol al 91esimo per sfortuna, eri sotto di 2 gol per errori evidenti, per il fatto che difensivamente sei stato troppo approssimativo in occasione di 2 gol, per il fatto che nel primo tempo Bonny non è riuscito in vari contropiede ad essere particolarmente efficace e a fare l'ultimo passaggio nel modo giusto. Bernabé secondo me nel primo tempo non l'hai mai visto, Mihail ha corso tanto sì ma molto vuoto ed è stato poco incisivo, cioè tu hai creato tanto, sei stato sicuramente più efficace del Lecce in zona gol, ma non è che fossi sotto per sfortuna, eri sotto perché se una squadra supera il centrocampo tra virgolette 3 volte e fa 2 gol evidentemente dei demeriti ne hai.
Allora, vado con la seconda domanda. Peggior difesa del campionato, rivedere il modulo?
Ma, allora, a parte il discorso che si faceva prima circa il centrocampista di rottura o comunque di interdizione, il famoso Frangiflutti che in questo momento non hai, e tra parentesi non può essere neanche Cyprien, perché Cyprien secondo me è l'alter ego di Bernabé più che di Estevez. Io quest'estate nutrivo qualche perplessità sui due soli centrocampisti in mezzo al campo, nel senso che ogni tanto mi piacerebbe vedere anche, che so, un 4-1-4-1 con un vertice basso e un vertice alto, i due centrocampisti, i due esterni e la punta centrale, che non cambia in maniera radicale il modo di stare in campo, a rete un pochino di più raggio d'azione, ma ti copri anche un po' di più. Vedremo se Pecchia lo adotterà, lo ha già fatto in passato, non sarebbe una novità per lui, quindi mi aspetto che se la situazione dovesse essere questa ancora per un po', possa cambiare. È chiaro che devi comunque recuperare qualcuno, e adesso vediamo questa settimana in che condizioni saranno quelli che sono usciti malconci dalla partita di sabato, e poi si prenderanno le opportune valutazioni.
Allora, Orlando è un ascoltatore che è sempre molto puntuale e attento sulle situazioni anche tattiche. Scrive: Gotti dice chiaramente che il Parma gioca bene ma concede molto dietro, e sono convinto che gli errori dei difensori sono dovuti al modo di giocare del Parma. Non per niente due espulsioni su tre sono arrivate su un calciatore lanciato a rete in contropiede. È un dato di fatto questo.
Sì, sì, no, ma è vero, ma è chiaro, tu hai preso due gol perché hai fatto due errori pesanti, questo è molto chiaro, molto evidente, e sono due errori dello stesso giocatore, di Koulibaly. Poi possiamo parlare del fatto che a monte l'azione del Lecce poteva essere contrastata meglio, però ti dico, i due centrali che sono messi molte volte sotto pressione, anche quest'anno… Secondo me, voglio dire, anche se avessi avuto Nesta e Cannavaro, il primo gol lo prendevi lo stesso, perché comunque l'errore lo fa Koulibaly, non lo fa né Ballo né Osorio.
Anche il Parma, cioè, di Malesani aveva dei fuoriclasse dietro, ma essendo spesso sbilanciato beccava tanti gol, no?
Sì, sì, no, ma è verissimo questo, è verissimo. Poi lui giocava già tre dietro, però vabbè, a parte questo, insomma, sicuramente un centrocampista in più davanti ai due centrali potrebbe aiutarti, ma anche lo stesso Valeri. Molti hanno fatto passare sotto traccia l'infortunio di Valeri, che invece è un giocatore molto intelligente, con una certa esperienza, e anche difensivamente forse sa un pochino più il fatto suo rispetto a Koulibaly, che ieri non ha giocato bene, ma questa prestazione non macchia un inizio di campionato comunque travolgente.
Luca, le ultime nove sono... quota 6, lasciamo stare la Roma e l'Atalanta che ne hanno 6, poi ci sono però il Verona ne ha 6, il Bologna ne ha 6, il Parma ne ha 5, il Genoa e il Lecce ne hanno 5, il Venezia 4, Monza, Como e Cagliari in fondo. Si è creato il campionato della salvezza dopo 5 giornate, mentre quello davanti è ancora tutto da definire?
Sì, sentivo che facevi questo discorso prima e lo condivido. Io credo che, insomma, non si possano fare discorsi definitivi naturalmente per lo scudetto, perché c'è molto caos davanti, neanche per la salvezza. È chiaro che verrà risucchiato l'Empoli, questo è un dato di fatto. L'Empoli adesso ha 9 punti, ma secondo me non ha la squadra per poter reggere un campionato.
Sì, poi sono 9, non sono 20 contro 5, sì, cioè a 4 punti più del Parma. Ecco.
Sì, quindi l'Empoli tornerà dentro ed effettivamente la lotta salvezza sarà molto agguerrita. Io non vedo benissimo neanche il Bologna, non vedo bene il Monza di Nesta, un po' perché la squadra secondo me si è indebolita e molto perché Nesta è un allenatore molto propositivo, e se c'è così da lottare un po' a una squadra che secondo me farà molta fatica, ma non credo che Nesta durerà molto se il Monza continuerà ad avere un ruolo di massa del genere, quindi è una valutazione molto provvisoria. Però il Monza lo vedo particolarmente male, l'ho visto anche giocare, una squadra che mi convince poco.
Luca, allora grazie, giovedì c'è calcio e calcio, naturalmente ti aspettiamo lì per tutto il resto.
Grazie Marco, un grande abbraccio a tutti, buona giornata.
Ciao, ciao, ciao. Allora, qui ho un sacco di messaggi, siamo ancora nel primo blocco di trasmissione, quindi vabbè, ma io dopo proseguo, però insomma ne ho così tanti che bisogna darci una letta. Oltre alla peggior difesa del campionato, sul punto dovrà lavorarci Pecchia, confido che Koulibaly per le prossime partite Parto dalla panchina, scrive Luca. Inoltre rilevo che fino a quando Hernani è stato in campo, Bernabé sembrava un fantasma. Quando Hernani è uscito, Bernabé ha preso in mano le redini del gioco. Forza Crociati, io leggo la crescita di Bernabé in campo al fatto che è uscito Ramadani, più che Hernani, perché anche a inizio secondo tempo non è che Bernabé, però ha fatto una mezz'ora clamorosa nel finale, con anche un numero pazzesco. Sul discorso Koulibaly, per me, a destra fino alla partita scorsa, quest'anno ha difficoltà perché in Serie A se ti attaccano sul piede debole sei più vulnerabile, però nelle prime partite ha fatto delle grandissime partite, quindi insomma prima di bocciare in assenza di alternative poi fisse più di tanto aspettiamo un attimo, insomma non credo neanche abbia bisogno di un bagno d'umiltà. È chiaro che il Parma espone spesso i suoi difensori secondo me a situazioni molto complesse di uno contro uno difendendo correndo indietro. Facciamo errori elementari, scrive Mick Koulibaly, e si sbagliano troppi gol. Un'altra partita se mi è buttata via, in superiorità avremmo anche vinto. I romeni, dopo le prime due partite, sono già nell'ombra, dovrebbero riposare. Ma perché non giocare con Bernabé avanzato dietro Bonny? Parliamone, è ragionato. E secondo me Mann non ha giocato male, soprattutto nel secondo tempo. Non ha fatto gol, ecco, Mihaila invece non mi sembra brillantissimo, però il secondo tempo di Mann non male. Potevo chiederlo a Luca, ma l'ho visto tardi, scusate. Siamo corti a centrocampo, speriamo che il belga si integri presto perché ne abbiamo bisogno. Vi chiedo che senso ha mettere fuori Rosa Cyprien visto che lo devi retribuire ugualmente. Saluti da Franco. Vorrei rispondere a chi chiede moduli più prudenti per prendere meno gol, cambiando modo di giocare invece di fare 2-2, perdeva 3-2, faremo 0-0, perderemo 1-0. Quello che deve crescere l'esperienza di questa squadra di giocare a questi livelli, che arriverà col tempo, è Andrea, questo che ci scrive. Salutiamo il nostro amico Luca. Sì, mi sono sbagliato prima, ho detto che Gotti è l'allenatore dell'Udinese del Lecce. Sì. Ok. Ci siamo, Orlando l'abbiamo già letto. Non scordiamoci che nel Lecce hanno giocato 6 titolari, reduci dalla retrocessione, più valenti in panchina. Buon pareggio e rosa strettissima, scrive questo nostro ascoltatore. Qui ho un'analisi lunghissima di Enrico che vi leggo subito dopo la pubblicità.
Palla in tribuna. Nuova Ford Kuga Full Hybrid è più energia e più efficienza. Fino a 900 km di autonomia con un pieno e tutta l'efficienza per fare in elettrico fino al 64% dei percorsi in città.
Nuova Kuga Full Hybrid è tua con noleggio Ford All Inclusive a 290 euro al mese, 5.000 euro di anticipo, durata 24 mesi e tutti i servizi inclusi. Scoprila negli showroom Ford anche sabato e domenica.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, via Toscana 45 / A, a Parma.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione. Vai da CapService, la, c'è la CapService, la,
e dai CapService, provalo e vedrai. CapService, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Fidenza, in via Corini Malpeli 104. A Piacenza, in via Colombo 130.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasy a Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Caro, Finalmente siamo in estate!
È vero! E ho proprio voglia di una bella moto o di un pratico scooter per fare splendidi viaggi con te senza rimanere bloccati nel traffico.
Come sei romantico! Allora andiamo da Motoshop Parma, dove scopriremo la gamma moto e scooter di Yamaha, tutte in pronta consegna, con 7 anni di garanzia e 7 anni di soccorso stradale gratuito.
Sì, conosco Motoshop, la concessionaria Yamaha, che offre sempre ottime promozioni, pratiche formule rateali, un ottimo servizio officine e un vasto assortimento di moto e scooter usati garantiti.
Motoshop è in via Sonnino 39/A a Parma, telefono 0521 29 29 54.
Alla ricerca di freschezza, qualità e convenienza. Nei negozi Cagni e Benelli trovi da giovedì 26 a sabato 28 settembre mela golden nuovo raccolto a 79 centesimi al chilo, zucchine a 1,49 euro al chilo, melanzane a 1,49 euro al chilo. Visita i nostri punti vendita di Parma, Cagni e Benelli. La verdura più buona, i frutti più belli.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora, eccoci qua, buongiorno, questo è Luigi, buongiorno a Ragione Ampollini, se non rinforziamo il centrocampo pian pianino andremo sempre più indietro in classifica. Questa è l'analisi di Enrico. Sicuramente una squadra giovane come la nostra potrà avere difficoltà durante il campionato, ma sabato si è avuta la netta sensazione che questi ragazzi non si faranno certo abbattere a livello psicologico dalle situazioni negative. Intanto l'attuale classifica ci permette di fare esperienza senza avere l'acqua alla gola in questo campionato, che è completamente diverso da quello dello scorso anno, e di poter rimediare agli errori tecnico-tattici inevitabili per una squadra giovane. Se poi riusciremo a recuperare tutti gli infortunati, credo che la salvezza e qualcosina di più potranno essere tranquillamente la nostra portata. Questo è Enrico. Altri messaggi, due considerazioni. Innanzitutto siamo a meno 35, questa è la cosa più importante, e la seconda è che lunedì incontreremo una squadra con tantissima acqua alla gola e secondo me Davide Nicola sta rischiando, quindi super occhio. Allora, sono d'accordo sulla seconda cosa, io rispondo come se, vabbè, conducendo credo di averne un po' titolo, però poi lo chiedo anche ai nostri ospiti. Il meno 35, sì, però si sono giocate 5. La media punti del Parma, secondo me, lascia immutato lo scenario salvezza, nel senso che per salvarti devi fare più o meno un punto a partita ed è quello che sta facendo il Parma, ecco, quindi è lì in equilibrio. Diciamo che se ci fosse una crisi vai sotto, se ci fosse un'impennata prendi terreno. Io vedo che per ora è l'Empoli che ha preso terreno sulla zona salvezza, le altre sono tutte lì che si barcamenano. Se si continua con questo andazzo qui, la quota salvezza è più alta quest'anno dell'anno scorso. Però vediamo Como, Cagliari, Monza cosa fanno nelle prossime. Questo è un messaggio. Il Monza lo vedo male, Nesta dove fa dove fa la pesta, scrive Ale. Ho tossito per interrompere, però avete capito più o meno. Saluto al nostro amico Luca. Koulibaly quest'anno è migliorato tantissimo ed è in gran forma, non può giocare a sinistra, perde sempre almeno un tempo di gioco a sinistra piuttosto di Chiara. Somma ed Hernani a Lecce malissimo, persi palloni sanguinosi a gogo. Allora, non bene, ma secondo me neanche malissimo in generale, così sì. Buongiorno, secondo me Buongiorno, ricordo Lecce Parma di Coppa Italia e non fece una grandissima partita con Obi Holquist, perché quando entrò ci fece pensare parecchio. Bene per il Parma, soprattutto per il morale, con il centrocampo rimaneggiato ma con un po' di consapevolezza in più. Questo è un altro messaggio, Marcello da Parabiago credo che sia, che salutiamo. Abbiamo Del Prato adesso da sentire, no mi stavo sbagliando, sentiamo Del Prato.
Ma sullo 0-0 forse, se stiamo un po' più attenti a non concedere degli spazi a Lecce, riusciamo a mantenere la gara sullo 0-0. Però sono dei piccoli errori che dobbiamo continuare a migliorare, a correggere. Sì, comunque è vero, sul 2-0 ci sono stati dei frangenti in cui sembrava veramente difficile, però continuavamo a dirci in mezzo al campo di non mollare, di avere pazienza, che poi se trovavamo magari il 2-1 riuscivamo, non si sapeva cosa poteva succedere, e infatti dopo è andata bene, torniamo a casa contenti.
Palla in tribuna.
Così Enrico Del Prato, che ha inquadrato così la rimonta contro i salentini, che dobbiamo dirlo, insomma, a un certo punto sembrava veramente impossibile, anche perché tutti gli scenari, le possibili riaperture erano state stoppate da Falcone. Poi però questo è l'unico sport dove succedono delle cose del genere, più o meno. Lo chiedo ad Andrea Schianchi.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
L'unico sport, l'unico gioco dove può succedere un finale che rimette in discussione un po' tutto così, no?
Beh, vabbè, no, in tutti gli sport possono succedere delle cose abbastanza particolari. Pensiamo al basket, anche al tennis. Sei sotto di 2-7 e vinci 3-2.
Sì, sì. Però in due minuti.
Beh, no, in due minuti.
Un divario così è difficile, eh?
Sì, sì, in due minuti è difficile. Io ricordo una finale di Champions League, quella del 99, se non vado errato, quando il Manchester United al 91esimo era sotto 1-0 contro il Bayern Monaco e vinse 2-1.
Con doppietta di Sheringham, giusto?
Il secondo, e Solskjaer.
Ole Gunnar Solskjaer.
Che erano i due subentrati.
I subentranti possono fare tanto, ecco. Poi se hanno anche il coraggio. Se hanno voglia. Cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto, Andrea, della partita del Via del Mare?
Mi è piaciuto soprattutto il carattere. Il fatto che non hanno mai mollato, non si sono mai dati per sconfitti. E quindi il carattere è anche figlio un po' dell'entusiasmo, della voglia di arrivarci a tutti i costi. Non mi sono piaciute certe interpretazioni tattiche che poi ci hanno portato a subire i gol, e questo si paga. E non è che non mi sia piaciuto, mi preoccupa il fatto che ci siano degli infortuni abbastanza costanti.
Andrea, perché Parma prende così tanti gol?
Perché difende con pochi giocatori. Perché io continuo a sentir dire ma ci vorrebbero dei centrali esperti, ma ci puoi mettere chi ne hai voglia. Se giochi 4 contro 6 che attaccano, fai fatica. È inutile, ci vogliono dei principi piuttosto consolidati per riuscire a frenare le folate avversarie. Se tu hai due mediani di cui uno non propriamente difensivo, e quattro difensori, poi dopo quattro attaccanti, se fai fatica, è inutile, bisogna che si sacrifichino molto gli attaccanti. In questo momento, secondo me, soprattutto gli esterni d'attacco non si stanno sacrificando quanto dovrebbero.
Allora, ecco, qui ci chiede, secondo me potrebbe avere una risposta simile sulle motivazioni. Davidone ti chiede perché il Parma becca così tante espulsioni. Mi sa che siamo sempre lì sul discorso che si difende spesso, i difensori sono esposti.
Uno contro uno spesso, quindi allora se voi andate a vedere le espulsioni c'è
Suzuki che va a uscire sull'uomo lanciato verso la porta.
Esatto. Keita, che è un eccesso di, chiamiamolo, entusiasmo, voglia di dimostrare chissà cosa. Cancellieri che tira giù uno perché è lanciato anche lui verso la porta. Quindi è questo che va corretto. Da un lato però non puoi neanche reprimere troppo l'entusiasmo, quindi bisogna cercare di trovare un giusto equilibrio. È sempre difficile quando si ha a che fare con i giovani. Il Parma è la squadra più giovane della Serie A.
Anche secondo te il Parma sarebbe capace di fare un gioco più attendista, diciamo così?
No, per mentalità assolutamente no.
Per quindi mentalità, lo prendiamo così.
Poi per farlo bisogna avere una certa esperienza, bisogna avere una capacità, dico io, di sapere quando il palleggio deve essere corto, quando deve essere lungo, quando deve essere rapido, quando deve essere lento. Noi non abbiamo giocatori che siano in grado di gestire queste situazioni. Quindi direi di no, un gioco attendista no. Poi per fare un gioco attendista non puoi mica giocare con Mane, Miaila, che fanno solo gli attaccanti. Il problema è tutto lì.
Eh sì.
Noi giochiamo di fatto con un 4-2-4, poi uno può girare la frittata dei numeri fin tanto che vuole, ma ci sono 4 difensori, 2 mediani e 4 attaccanti.
In questo senso Gotti l'aveva studiata, ecco, lo faranno anche altri, credo, contro il Parma.
Direi di sì, è una scelta dell'allenatore, credo che sia estremamente ponderata. Se chiedete a me, giocheresti in questo modo? Probabilmente vi dico di no, però bisogna vedere anche le risorse che lui ha a disposizione.
Ecco. E lo torniamo al discorso del centrocampo che facevi.
Sì, perché se lui gioca con questi, probabilmente sa che questi possono dargli determinate cose. Perché poi puoi anche togliere Mann e ci metti, per dire, adesso faccio un nome a caso, ci metti Camara da quella parte lì, togli Mihail, ci metti, non lo so, un altro centrocampista di là e sei molto più protetto. Però dopo perdi imprevedibilità offensiva. È sempre una questione di coperta. La coperta non è lunghissima, quindi.
Eh sì. Allora, intanto ci manda un messaggio, io lo invidio tantissimo perché mi ha allegato una foto fatta sulla spiaggia col sole. Tanti saluti da Gallipoli. Dopo la partita al Via del Mare, mini vacanze in Salento, a Lecce non si capacitano ancora del pareggio. Gabriele, grazie per la foto, la chiudo qui perché ti invidiamo molto, se no ti rischio di mandarti a quel paese. Ecco, guardando fuori dalla finestra qua oggi lo scenario è molto diverso.
Abbastanza grigio.
E allora, sempre un piacere ascoltare Schianchi, chiederei se pensa che la rosa è troppo corta. Questo è un altro ascoltatore che...
No.
La rosa no, non è corta.
No, secondo me no, perché non puoi averne troppi. Se ne hai troppi poi si fa fatica a gestirli. La rosa va bene così. È chiaro che è una rosa estremamente sbilanciata dal punto di vista anagrafico. Sono tutti giovani.
È un po' polarizzata in alcuni ruoli e altri un po' meno? Cioè, se bisogna fare una preghierina che Bonni stia bene?
Sì, noi diciamo così perché adesso c'è Charpentier infortunato, ma se per caso Bonni non ci fosse, giocherebbero Man, Cancellieri, Miaida e Alquist, oppure Somma. In un modo o nell'altro, quando giochi 4-2-4 e ti difendi 4-4-2, in un modo o nell'altro gli attaccanti li trovi.
Sì.
Il Liverpool di Benitez, che comunque è la squadra cui
di riferimento.
Un po' che fa riferimento, giocava con Kite, unica punta, poi si inserivano Gerrard e compagnia bella. Però giocava così.
Quindi non conta che ci sia... insomma,
no, conta che ci sia Bonny perché...
No, perché è buono.
Esatto. Però non credo che l'assenza di un centravanti di riserva, anche perché c'è Charpentier, prima o poi sarà bene, speriamo.
Speriamo. Andrea, ti chiedo un commento veloce, parlavamo anche prima, su cosa sta dicendo questo campionato. Davanti non ci si capisce molto e vedremo se nelle prossime 5 emergeranno delle squadre di prima fascia davanti a tutti. Per ora quella che ha fatto meno danni, diciamo, è il Napoli per la propria classifica. Dietro inizia a crearsi un gruppo invece più credibile come possibile scenario di lotta a salvezza.
Sì, direi di sì. Davanti per me la squadra più forte resta l'Inter, e quella che può insidiarla di più secondo me può essere il Napoli, perché non ha le coppe europee. Dietro vedo che comunque, insomma, ci sono delle squadre che si giocheranno
peggio
la salvezza, a mio avviso, fino alla fine. Tra queste c'è sicuramente anche il Parma.
Vabbè, adesso arriva il Cagliari, come ci scrive,
al di là del fatto che qualcuno possa pensare che abbiamo una squadra da metà classifica.
No.
O che siamo superiori come rosa al Bologna o alla Fiorentina o all'Udinese. No, non è così. Parma si giocherà la salvezza fino alla fine.
È giusto.
Ed è bene, secondo me, che il pubblico, la piazza, sappia questo e aiuti in questo senso.
Ecco, in questo senso, secondo me, le ultime tre partite con un punto nelle ultime tre, con tutto il discorso post-Napoli, però comunque un punto nelle ultime tre, hanno anche reso molto, molto più oggettiva la fotografia, insomma, degli obiettivi. Se fossi andato a vincere da qualche parte come a Napoli, così magari staresti ancora parlando di scenari diversi.
Sì, ma la qualità della rosa confrontata con quella delle altre, l'esperienza soprattutto, che alla lunga fa la differenza, dicono che il Parma lotterà per salvarsi come deve, come da progetto e come da obiettivo della società. Chi parlava di squadra sorpresa, eccetera, ma secondo me ha visto pochi campionati di Serie A.
Squadra sorpresa in termini generali per te è il Torino, l'Udinese o l'Empoli?
Io credo che l'Empoli si sgonfi soprattutto nel girone di ritorno, perché se conosco un po' d'Aversa
ha sempre fatto così.
Esatto, li fa andare a miglia il girone d'andata, poi dopo cadono. L'Udinese è una squadra che ha forza fisica, ha buoni giocatori. Il Torino ha questo allenatore che effettivamente sta dando, secondo me, qualche cosa in più. Però se dovessi scegliere, probabilmente come squadra sorpresa dico l'Udinese.
Ok. Andrea, grazie come sempre per essere stato con noi.
Grazie a voi, un saluto.
Un sacco di messaggi. Allora, questo è Roberto, attenzione, lunedì abbiamo una partita molto importante da non sbagliare per dare continuità. Queste sono partite importanti, cerchiamo di correggere i gol subiti, altrimenti non si va molto lontano. E se devi mettere attaccanti che si sacrificano, meglio centrocampisti con qualche libertà in più, scrive Ale. E Romano, non sono piaciute le prestazioni di Mane e Mihaila, il tutti dentro dell'anno scorso ha funzionato, vedi le prestazioni di Eno e mi piace da morire di Ai, scrive Bonaz. Piccolissima pausa, siamo un po' in ritardo, tra poco torniamo.
Palla in tribuna.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Vai da Cap Service, la, c'è la Cap Service, la, e dai Cap Service, provalo e vedrai.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Fidenza, in via Corini Malpeli 104. A Piacenza, in via Colombo 130.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Taviano trovi tutte le cure inalatorie con acqua sulfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Taviano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditaviano.it.
In cosa credi? Nelle promesse. Scegli di seguire la tua strada. Scegli i vantaggi Peugeot. Nuovo Peugeot 2008. Il SUV agile e compatto disponibile in versione hybrid e benzina con 6.000 euro di vantaggi. Offerta valida fino al 30 settembre con incentivi statali e incentivi Peugeot con rottamazione fino a Euro 2. Per info su rottamazione e incentivi statali verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
Peugeot da Vighi Fratelli. A Parma, via Reggio 31. E a Casalmaggiore, via Galluzzi 6.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Davidone ci scrive che Keita lo considererei un aratore del centrocampo visto gli interventi che ha fatto. Ricordiamoci che sta per arrivare anche bene, che può essere sempre utilissimo. Sta per, non lo so, sai, secondo me manca ancora un po' di tempo. Allora, prima dicevo, Gabriele ci ha scritto da Lecce, da Gallipoli anzi, lo invidiamo, abbiamo visto il sole. Secondo me, andando a Lecce, è stata lunga, ma si è divertito anche Giorgio Iotti del centro di coordinamento. Ciao Giorgio!
Ciao a tutti e a tutti gli spettatori.
Anche tutti gli italiani salutiamo.
Anche tutti gli italiani. Tutti,
che hanno
tutti
visto la rimonta del Parma e secondo me si sono divertiti.
Guarda, è stata una cosa incredibile, proprio all'ultimo secondo così, una cosa indecifrabile, veramente. dopo tante ore di sofferenza, 12 ore di viaggio.
È stata ovvero lunga?
Molto, molto lunga, però insomma ci siamo divertiti.
Quante soste avete fatto? Perché io le vostre soste le rimpiango, dato che...
No, abbiamo fatto poca roba, perché siamo andati al ristorante quest'anno.
Ah.
Siamo andati a tavola alle 12 e mezza, sino alle 6 e mezza. 6 ore di tavola.
E va, ma dove?
Lì arriva al lago a San Cataldo.
Fantastico.
A 5-6 chilometri dallo stadio.
Fantastico.
Ha prenotato il presidente del coordinamento giù di Lecce. È stati lì in compagnia, c'era anche lui, e è stati lì a chiacchierare.
Bellissimo.
Tanto poi non ti lasciano andare da altre parti, quindi siamo rimasti lì tranquilli, rilassati, però insomma.
Beh, bello, insomma... Il menù sarà stato interminabile, quindi...
Diciamo che abbiamo mangiato anche per il giorno dopo, non aveva più fame nessuno, ritorno.
Bellissima, perché queste sono le cose belle anche, no, dai, del
sì,
calcio,
beh.
Ma sì.
Ma bello, sì.
E poi, allora, secondo me vi è rimasto sullo stomaco un po' tutto fino alla fine, poi però è arrivato il digestivo con Holquist e Ainhoa.
È stato un bel digestivo, quello, veramente bello, bello, bello.
Senti, ma visto da tifosi, Giorgio... Cioè, fa piacere quando vedi una squadra che ci crede, i ragazzi che ci credono così. Cioè, lì staccano come una cambiale sulla fiducia per un sacco di giornate, poi, no?
Sì, perché è stata una partita un po' strana, perché siamo partiti bene, abbiamo giocato, abbiamo avuto delle occasioni noi, poi abbiamo fatto qualche sbaglio lì, quando abbiamo preso il primo gol lì, anche il secondo lì, vabbè, dopo l'espulsione lì è stato un chiaro deviata, ripeno, al rimpallo piccolo, però è stato, e non sai mica neanche partite, che non sai mica neanche decifrarle, perché giochi, non giochi, sei lì sul pezzo, però qualche errore, è stato commesso qualche errore purtroppo, ma sì, diciamo che si sbaglia tutti il calcio, quindi non bisogna addossare colpa a nessuno.
Ah sì, sei fiducioso però per la salvezza?
Sì, io sono fiducioso, il Lecce penso te lo dichiara già da adesso che arriva dopo di noi.
Ok, lo mettiamo lì.
Lo metto per iscritto, si mettono nel tuo album.
Grande Giorgio, ci fa molto molto piacere. Allora, ricordo una cosa, ci sono in vendita i biglietti per la partita contro la Juve allora costano 29 più commissioni, sempre di più, mercoledì 30 ottobre alle 20:45, e lì c'è una gran voglia di andarci, vero?
Sì, noi ci andremo sempre, andremo prima Como, prima Bologna, poi Como, poi andiamo anche con la Juve, senz'altro. Magari la sera disturba un po', perché qualcuno deve andare a lavorare, magari.
Ah, torni a casa alle 2, alle 3,
sì, no, se non sono le 3, perché poi ti tengono dentro Torino, ma più di mezz'ora senz'altro. Ieri a Lecce poco, mezz'oretta, a Napoli ci hanno tenuto dentro un'ora e mezza.
Scusa, io sto sforando con i tempi, ti chiedo quanti gradi c'erano, si stava bene?
Ieri si stava da Dio, veramente. Noi abbiamo mangiato in riva al mare, siamo andati in spiaggia, ma c'era un caldissimo proprio, caldissimo.
Io ho visto qualche foto di tifosi del Parma tutti scottati, infatti.
Sì, sì, c'era, sì, no, se stavi al sole ti scottavi veramente.
E vabbè.
Però c'era era ventilato, non era quel caldo che c'è qua da noi, con cui tutta l'umidità.
A posto così. Giorgio, io ti ringrazio, starei qui a chiacchierare un'altra mezz'ora, quindi ti chiederei tutto il menù, ma lo teniamo per un'altra volta, un'altra trasferta. Intanto grazie a Giorgio Iotti.
Niente, grazie a te e a tutti TV Parma, a tutti quelli che ci ascoltano.
Ciao. Chiedo scusa a Simonetta, allora, caldo ma con il vento, il sole, vabbè, basta, guardo fuori dalla finestra e basta così. Allora, quattro messaggi al volo. Quando giocava Somme trequartista tutti lo criticavano, ma ora ci rendiamo conto dell'equilibrio che dava. Comunque sabato non siamo partiti con 4 punti, scrive il Cagno. E sono d'accordo anch'io, a me Somme trequartista, quando va a rompere le scatole alle squadre che costruiscono, piace. Ultimamente giochiamo con 2 a centrocampo che non sono incontristi, per me ne manca uno, ancora uno di riserva, Orlando, scrive. E, se dovessimo arrivare a metà classifica, Schianchi direbbe scusate, ho sbagliato. Glielo chiediamo la prossima volta. Scusa a questo ascoltatore, l'ho letto adesso. Anche Pardo si è esposto con altre parole rispetto al Parma. Io ribadisco, per me è lotta a salvezza, preferisco essere volare basso. Potrebbe essere che ormai è l'ora di mettere Di Chiara sulla sinistra. Speriamo di non aumentare gli infortuni, che qualcuno recuperi dall'indisponibile. Questo è Gianluca. Chiudo, sì, occhio che la Simo ti mena e farebbe bene, no, vabbè, dai Simo, hai ragione tu. 2 minuti ho rubato, ci fermiamo qui, Palentribuna finisce qui. Stasera c'è Baspot alle 21, c'è Luca Baraldi in collegamento, Valery Bojinov, Davide Giorgino, c'è un pezzo di storia del Parma, naturalmente con Alberto Dalla Tana, Sandro Piovani, Eleonora Antonico e tanti altri. Insomma, è un puntatone, non perdetevelo, perché poi c'è da rivedersi tutta Lecce Parma. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.